Allora, lei la parola.
Questa chiudiamo.
Ecco, si avvia.
Il tema della bontà come criterio di lettura, soprattutto della pagina della Genesi, perché io mi fermerò a parlare con voi del primo capitolo della Genesi, dove ricorre, sappiamo tutti, il ritornello, Vayar Elohim Ki Tov, e Dio vide che era cosa buona, oppure l'altro ritornello, Vayar Elohim Ve'ine Tov, e Dio vide, ecco, è una cosa molto, ecco che è una cosa molto buona. Parto appunto da Genesi 1, ma anche voglio partire collocando Genesi 1 all'interno della visione culturale del vicino Oriente antico. Detto in altri termini, vorrei leggere con voi la pagina della Genesi, specialmente poi soffermarmi sul ritornello e Dio vide che era cosa buona, però collocandolo nello sfondo delle cosmogonie che erano in voga nelle culture coeve dell'Israele antico. Proprio per cogliere la novità di questa espressione all'interno del contesto culturale antico che l'ha espresso. E qui vorrei partire riprendendo un'osservazione che il padre Emanuele Testa, già docente all'Antoniano e allo studium biblico, ci faceva quando ci insegnava, sia per la licenza sia per il dottorato, ci insegnava il libro della Genesi. Lui annotava che i miti della creazione, specialmente quelli mesopotamici, sono caratterizzati da uno scontro, da una teomachia, cioè da uno scontro tra divinità, dalla quale poi emergeva il Dio principale del Pantheon, che a sua volta creava il mondo con i resti delle divinità soppresse o che avevano perso questa battaglia iniziale. Il che significa che la creazione dell'uomo, come anche la creazione del mondo, era frutto di un potere che si era concretizzato attraverso la violenza e attraverso la sopraffazione dell'altro. E un po' questa è l'idea che era presente anche all'interno della società che aveva prodotto questi miti di lettura della nascita del mondo e della creazione del mondo. Per citare alcuni esempi, il primo, uno dei più famosi, è l'Enuma Elish, quando in alto, è una composizione in 7 tavolette, 900 righe, ecco, che tratta non tanto del tema della creazione, ma è interessato soprattutto al tema della vittoria di questa divinità Marduk, Marduk era la divinità principale del Pantheon babilonese, su Tiamat. Bene, questa divinità, una volta che aveva conquistato, diciamo così, il potere su Tiamat, usa la divinità Tiamat smembrandola e dando origine appunto con le sue parti all'universo, creando quindi un ordine, ma un ordine che parte da un atto di violenza. Qua vi ho riportato anche un testo, ecco, il Signore calpestò i piedi di Tiamat con la sua scimitarra, egli che non perdona spaccò il suo cranio, poi egli tagliò le vene del suo sangue. Andiamo al versetto 135, il Signore riposò per osservare la sua carogna, dividere il mostro e farne cose belle, qui si dice, ma cose belle da che cosa? Da un atto di violenza perpetrato nei confronti di questa divinità. Sempre più avanti la tavoletta parla della creazione dell'uomo, anche qui c'è questa divinità Kingu, dopo che fu legato e portato davanti a Dea, ebbene viene soppresso, Kingu era il luogotenente di Tiamat, e anche lui viene soppresso e con il suo sangue mescolato poi all'argilla viene creato l'uomo. Anche qui abbiamo un atto di soppressione da cui poi emerge, in questo caso, l'umanità. Questa è l'osservazione. Un altro testo, per cambiare, c'è il mito di Atraasis, queste sono tre tavolette per un totale di 1245 righe, ebbene l'opera che appare come una composizione classica sul diluvio, a noi non interessa per il diluvio, ma interessa soprattutto per la creazione degli uomini. Anche qui abbiamo che dopo la creazione degli dei, gli dei maggiori e gli dei minori sono sottoposti al lavoro. Protestano con Enlil, che era il signore del Pantheon, e il quale decide a sua volta di sopprimere, di abbattere il dio Uve, e con il suo spirito mescolato all'argilla dare origine all'umanità per servire appunto la divinità. Ancora una volta un atto di violenza, soppressione di una divinità, con questi, con i resti della divinità viene creato in questo caso nel mito di Atlantis l'umanità. Vi ho riportato ancora una volta il testo, no? Il primo giorno del mese, il 7 e il 15, e le organizzò una purificazione, un bagno, abbatterono nella loro assemblea un dio che aveva spirito alla sua carne, al suo sangue, minto mescolò l'argilla per sempre, e poi, eccetera, eccetera, viene creata l'umanità. Ciò che nota appunto padre Emanuele Testa è che all'interno di questi miti, potrei citare anche Berozzo, Storia di Babilonia, oppure alcuni miti che poi si ritrovano ad Ugarit, e qui un bel testo ultimamente uscito in lingua italiana è Lorenz, l'unicità di Dio, che riporta quei testi a partire dal monoteismo presente anche nella cultura di Ugarit. Ebbene, in questi miti abbiamo essenzialmente questi elementi. C'è la presenza di un caos iniziale, da esso emerge una serie di divinità, tra esse poi vi è una teomachia, una lotta, da cui emerge il dio principale del panteo locale, che dopo la vittoria usa il materiale della divinità soppressa o delle divinità soppresse per fare l'universo o per fare l'uomo. Quindi l'ordine viene stabilito con un atto di violenza, che vede la vittoria della divinità più forte da una parte e la soppressione della divinità più debole dall'altra parte. Questo è ciò che essenzialmente ci viene presentato nel vicino Oriente antico, i testi di mesopotamici e i testi di Ugarit. Vediamo e ci concentriamo a questo punto sulla Genesi. Che cosa ci racconta invece la prima pagina della Genesi? La conosciamo tutti, quindi non leggiamo il testo, lo do per scontato. Qui l'ho riassunto riprendendo uno schema di Westermann e poi rielaborato da Venin, che un po' fa tesoro, questo schema, delle diverse ripetizioni che ci sono nel testo. E soprattutto questo schema ci permette di vedere l'armonia che c'è e che emerge da questo testo. C'è un'introduzione, l'introduzione, dove ci dice che quando Dio creò il cielo e la terra, ecco, la terra era tohu-vabohu, cioè era tenebrosa, c'era l'abisso, c'era il vento. E poi c'è una conclusione rappresentata dal settimo giorno. I giorni 1 e 6 poi sono scanditi dai ritornelli, e c'era prima e fumattina, primo giorno, secondo giorno, e da altri ritornelli che vedremo. Qui otteniamo la disposizione, io li ho disposti in due colonne, i primi tre giorni e i secondi tre giorni, dal quarto al sesto. Ebbene, possiamo allora a questo punto proviamo a leggere un attimo il testo partendo dalla prima colonna, e poi leggeremo il testo partendo dalla seconda colonna, e poi lo leggeremo anche confrontando e leggendolo in maniera orizzontale. Cominciamo dalla prima colonna. Vediamo innanzitutto che, ecco, nella prima colonna, i primi tre giorni, in essi Dio opera essenzialmente Elohim per mezzo di separazioni, distingue tenebra e luce, giorno e notte, distingue poi acqua alta e acqua bassa, l'abisso lo divide nelle acque superiori e nelle acque inferiori. Poi le acque inferiori a sua volta vengono divise tra la terra secca, no? Ecco, e poi i mari. E c'è un'ulteriore opera il terzo giorno, che è la creazione delle piante. Abbiamo un'opera di separazione. Notiamo subito che anche nei testi, l'abbiamo visto un po' velocemente, che il tempo è anche tiranno, ma soprattutto se andiamo a leggere in maniera particolare, anche e soprattutto nel mito di Enuma Elish, anche lì abbiamo un'opera di separazione. Tiamat viene smembrata, viene presa la sua pelle e con questo viene fatta la volta celeste, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo un'opera di separazione. Però ci ascoltiamo subito che non abbiamo nessuna opera di oppressione, o di soppressione. Nella seconda colonna, quest'opera di separazione viene, in un certo senso, dopo aver definito gli spazi e il tempo, questi spazi vengono riempiti. Ecco allora i luminari, ancora una volta che servono per separare il giorno, la notte e le stagioni. Non solo, i luminari vengono divisi poi in luminare maggiore, luminare minore e kohavim, cioè le stelle. Nel quarto giorno abbiamo sia gli animali del cielo, sia gli animali d'acqua, cioè i pesci. Ancora un'ulteriore separazione e divisione. Poi al sesto giorno abbiamo gli animali terrestri, secondo la loro specie, ancora una volta una divisione, una separazione, e poi abbiamo l'umanità. A questi vengono date da mangiare, ecco, le piante della terra e le erbe, ancora una volta una separazione. Questa è la lettura che possiamo fare dal punto di vista, diciamo così, verticalmente. Se invece andiamo a leggere lo schema e leggiamo il testo orizzontalmente, vediamo allora una serie di tutte di corrispondenze. Al quarto giorno corrisponde il primo giorno, perché gli elementi creati al quarto giorno sono proprio gli elementi che portano la luce, quindi sono non solo, nel testo ebraico si parla di Meorot, quindi di lampadari, da cui poi la Meorot, un termine ebraico, deriva appunto da Or, luce. Il quinto giorno corrisponde al secondo giorno perché abbiamo gli animali del cielo e abbiamo i pesci, sempre secondo la loro specie. Il sesto giorno corrisponde al terzo, sia perché ci sono al terzo come al sesto due opere create, sia perché gli spazi della terra vengono riempiti dagli animali terrestri e dall'umanità, e sia perché poi le piante create il quarto giorno, come le erbe, sono date in cibo al sesto giorno. Tutta una serie di corrispondenze che crea una armonia all'interno dei sei giorni, grazie a questa costruzione. Poi ci sono le armonie che sono dettate dai numeri, le vedremo velocemente, ma già da questo schema emerge che il testo è ben costruito, soprattutto ci dà questa idea dell'armonia, nessuna idea soprattutto di creazione che ha questo, come nei testi del vicino Oriente antico, questa idea di creazione che provenga da un atto di violenza o da un atto di soppressione.